Passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno, ovvero bilancio pluriennale 2022-2024 e documento...
Il punto precedente per i miei esecutività.
Sì. Sì. Anche questo punto qua viene per l'immediata eseguibilità, se non ci sono, quindi si dà per approvato. Ripeto il punto 5 all'ordine del giorno. Bilancio pluriennale 2022-2024 e documento unico di programmazione 2022-2024. La parola al sindaco Terreni.
Sì, allora, come diceva la Presidente in apertura, se riusciamo a portare all'attenzione del Consiglio il bilancio di previsione 2022-2024, questo, diciamo, è sicuramente un modo per lavorare meglio fin dall'inizio dell'anno prossimo, quindi del 2022. Insomma, grazie, un ringraziamento agli uffici e alla Ragioneria in modo particolare per l'impegno per portare questo documento in tempo per la fine dell'anno. Detto questo, provando a entrare un po' nel merito, come più volte abbiamo rilevato, insomma, l'Unione è un ente derivato, quindi non ha, se non per quanto riguarda le tariffe dei propri servizi, entrate proprie, ma appunto il bilancio è costituito nella stragrande maggioranza da trasferimenti, in modo particolare dai comuni che ne fanno parte, ma anche della regione e dello Stato. Per cui il primo titolo, quello dell'entrata tributaria, che normalmente nei nostri comuni è il titolo preponderante per quanto riguarda le entrate, in questo caso è a zero, così come lo era negli anni passati. Per quanto riguarda invece il titolo secondo, quindi i trasferimenti correnti, è senza dubbio, insomma, il titolo più cospicuo. Il totale del titolo secondo ammonta a 22.417.393,05 euro. Di questi, la parte preponderante, quindi per oltre 15.600.000 euro, di trasferimenti dai comuni che ne fanno parte o che comunque sono in qualche modo associati. Subito dopo troviamo i trasferimenti della Regione Toscana per 2.881.000 euro e i trasferimenti dello Stato per 2.690.800 euro. In ultimo i trasferimenti dalla Società della Salute per 1.100.000 euro circa. In quest'ultimo caso, in quanto l'Unione svolge spesso attività come braccio operativo della Società della Salute e che quindi rimborsa le prestazioni, lavorando in questo caso l'Unione per un bacino più ampio di quello dei comuni che ne fanno parte. Per quanto riguarda invece le entrate extratributarie, la parte più importante, diciamo, da questa cifra riguarda i proventi contravvenzionali, in modo particolare quelli delle sanzioni relative alle violazioni del codice della strada, che ammontano a 6.551.500 euro. Dopodiché troviamo le entrate dei servizi di mensa e di trasporto scolastico, rispettivamente per 1.621.369.750 e subito dopo le entrate dei servizi per l'infanzia, quindi i nidi che sono comunali, per i quali l'Unione riscuote le tariffe per oltre 228.000 euro. Queste sono le principali entrate correnti. Per quanto riguarda la parte in conto capitale, invece, anche qui emerge la natura singolare dell'Unione rispetto a quello che avviene in un comune. Infatti questo titolo, il titolo quarto dell'entrata, è un titolo anche in questo caso molto marginale. L'ammontare del titolo quarto, infatti, sono 76.000 euro soltanto, ma perché l'Unione appunto non ha significative spese di investimento. Per quanto riguarda invece le spese, troviamo una spesa corrente che ammonta a 33.365.885 euro. Su questa, diciamo, la parte preponderante, ma ovviamente non può che essere così per la natura di questo ente, la fanno l'acquisto di beni e di servizi, quindi quella che è l'attività dell'Unione verso la cittadinanza e il territorio, per una previsione di 13.876.251 euro. Subito dopo troviamo i trasferimenti per 8.095.000 euro, in questo caso, per esempio, tutti i trasferimenti agli indigenti, la spesa sociale la troviamo in questo macro aggregato. Al terzo posto troviamo i redditi da lavoro dipendente, quindi la spesa di personale per 6.087.580 euro e poi il fondo crediti dubbia esigibilità per oltre 4.200.000 euro. In questo caso il fondo crediti dubbia esigibilità è alimentato per la stragrande maggioranza dalle entrate relative al codice della strada, in quanto invece l'altra entrata che genera fondo, che sono le tariffe, le entrate da tariffa, avendo una percentuale di riscossione molto alta, superiore al 90%, per quanto riguarda servizi educativi, la parte che finisce nell'FCDE è veramente residuale. Continuando a scorrere i macro aggregati della spesa, troviamo le imposte e le tasse per 501.600 euro, gli interessi passivi per 266.684 euro. Anche in questo caso, apro una breve parentesi, a parte gli interessi che riguardano l'anticipazione di cassa, alla quale insomma l'Unione ricorre molto spesso, soprattutto durante anni come quello che è ormai giunto a conclusione, l'altra parte, la parte maggiore degli interessi che riguarda quindi i mutui precedentemente accesi, sono in realtà una voce, diciamo, anche se non è corretto chiamarla così, insomma, una sorta di partita di giro, perché i comuni il cui territorio ospita le opere che sono state realizzate con questi mutui rimborsano all'Unione sia la quota interessi che la quota capitale per quel mutuo. Quindi, anche in questo caso, diciamo, è una partita specifica che cambia a seconda della situazione del singolo comune. Infine troviamo il fondo di riserva che è stato accantonato in bilancio per 102.000 euro, che è la percentuale minima, ovvero lo 0,3% del bilancio. Per quanto riguarda in generale, insomma, il risultato presunto invece del 2021, che insomma, è obbligatorio di redigere quando si fa il bilancio di previsione, troviamo una parte, un avanzo libero presunto, ovvero per quello che riguarda l'esercizio 2021, in questo caso, per 55.912 euro. Per quanto riguarda gli interventi programmati per spese di investimento, che come dicevo prima ammontano a 76.000 euro, sono così suddivisi: per 10.000 per quanto riguarda l'implementazione delle attrezzature per il servizio di polizia locale, 26.000 per quanto riguarda la rete archivistica e documentaria finanziata dal contributo regionale e dai comuni aderenti, e per 40.000 euro di attrezzature informatiche finanziate da contributo regionale. Quindi questo in sintesi il bilancio dell'Unione. Ovviamente anche nella redazione di questo bilancio si è cercato di contenere al massimo i costi di gestione, i costi per i servizi generali che sono appunto in riduzione rispetto agli esercizi precedenti, e a fare attenzione al finanziamento di quelle che sono soprattutto le spese sociali e diciamo così, di sostegno alla popolazione, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, che è caratterizzato da grande incertezza. In generale, oltre a questi aspetti, l'altra attenzione, l'ultimo aspetto che ha riguardato l'attenzione di questo bilancio è il sostegno ai comuni nell'organizzazione dei servizi scolastici educativi, facendo in modo che almeno fino a tutto la fine di questo anno scolastico, quindi fino a giugno 2021, questi servizi fossero organizzati con una, e quindi la relativa spesa, di messa in sicurezza di questi servizi rispetto alle norme anti-Covid. Ovviamente, se ce ne sarà la necessità, riavvieremo anche per il prossimo anno scolastico, quello da settembre, ma sicuramente per tutto questo anno scolastico le spese per quanto riguardano il socio educativo sono in forte incremento, proprio per garantire che tutte le prestazioni potessero svolgersi in piena sicurezza per quanto riguarda le misure anti-Covid. Ovviamente, se il fondo per le funzioni fondamentali verrà riproposto anche per l'anno 21, tutte queste spese non incideranno sui comuni, così come abbiamo visto nella variazione dei punti precedenti. Se no, è chiaro che queste spese ricadranno nei comuni, ricadranno sui comuni, e l'attuale bilancio in via prudenziale è stato redatto in modo tale che stesse in equilibrio con i trasferimenti dei comuni. Ho concluso.
Grazie Sindaco. Prima di dar luogo agli interventi vi volevo informare che il Sindaco Franconi si scusa perché non ha potuto partecipare, come avete visto, alla votazione del punto precedente e da anche ora è momentaneamente assente perché è impegnato in un collegamento con la Regione. Quindi si scusa e procediamo con la votazione, cioè procediamo con gli interventi. Scusate. Ci sono interventi? Chi? Prego, consigliere Picchi.
Buonasera. Dunque, direi che rispetto agli anni passati c'è un'attenzione maggiore al fondo dei crediti di dubbia esigibilità, che ovviamente tiene conto delle sanzioni amministrative di codice della strada, e che quindi da questo punto di vista dà un accantonamento abbastanza significativo che permette di avere più tranquillità sotto questo aspetto. Le altre voci non mi sembra ci siano, fermo restando che bisogna non solo reprimere, ma anche ovviamente da questo punto di vista fare azioni di prevenzione, di educazione, di informazione, e in questo senso, perché capisco che il bilancio sono 6 milioni e rotti di euro nel bilancio, insomma rappresentano una fetta significativa per il bilancio, e quindi da questo punto di vista bisogna agire anche su altre impostazioni di carattere più culturale, di informazione. Oltretutto ci sono un po' di in questi ultimi periodi un po' di problemi di viabilità in generale. L'altro aspetto che volevo mi è balzata agli occhi: nella missione 8 assetto del territorio edilizia abitativa si parla del piano strutturale di area al punto 1, programma 1, però ancora noi non abbiamo visto nulla da questo punto di vista per capire un attimo cosa sta succedendo, perché nei consigli comunali, non so, io parlo per Calcinaia, ma anche penso a Pontedera, non è stato riportato, quindi non so che fine abbia fatto, insomma, quindi questo strumento che è importante, che è poi propedeutico all'elaborazione comunale dei piani operativi comunali, e che è un elemento programmatorio fondamentale in questa direzione. Altre cose non ci sono, perché sono diciamo elementi basilari sul diciamo del rapporto con l'azienda sanitaria e con i comuni, ovviamente per i servizi di scolastici educativi. Devo dire che cosa? Noi daremo un voto di astensione, proprio perché non siamo stati anche coinvolti nella elaborazione del documento che è stato portato oggi. Quindi tutte le votazioni che riguardano questo saranno voti di astensione, preannuncio già anche gli altri voti, ma ci auguriamo che in futuro ci sia un'evoluzione in questa direzione. Quindi il nostro voto sarà d'astensione, ma staremo a vedere cosa succederà, e la mia sulla questione del piano strutturale il piano strutturale di area, capire un attimino che cosa sta succedendo.
Grazie consigliere, altri interventi? Prego consigliere Bagnoli.
Sì, grazie presidente, ma che dire, diciamo la domanda che ci sorge spontanea è, vedendo questo bilancio di previsione, a cosa serve ancora questa Unione Valdera? Sono anni, da quando è stata istituita, che bene o male come gruppo l'abbiamo sempre portata avanti e sostenuto, e più che passa il tempo e più che siamo convinti delle nostre ragioni. Più di dieci anni fa, quando fu fatta l'Unione Valdera, si sapeva bene o male a cosa serviva. Serviva a girare il patto di stabilità per tanti comuni, come il mio comune di Pontedera o altri comuni che erano già indebitati fino all'osso e quindi utilizzavano lo strumento dell'Unione Valdera per poter accendere nuovi mutui. Ma oggi veramente non ne vediamo più l'utilità di questo ente, se non appunto, come avete detto, ha illustrato un po' il sindaco di Cascina Termelari, per fare dei servizi che potrebbero paradossalmente fare dei comuni, ma i comuni alla fine affidano all'Unione per tenerla su in piedi. Ma tutto questo comunque ha un costo. È un bilancio che dal nostro punto di vista, poi voi lo sapete benissimo, sicuramente i bilanci si fanno sempre quadrare, si trova sempre il modo di poterli tenere in equilibrio. Però, come detto giustamente anche dal collega Picchi, quello che salta all'occhio, bene o male, le voci delle entrate. Sì, sono i trasferimenti che ce le mandano i comuni aderenti e poi principalmente qual è la voce che corrisponde a un 20% delle entrate? I proventi da sanzioni dal codice della strada. Proventi da sanzioni del codice della strada che però, vada bene, poi vanno... Sono molto di dubbia esigibilità, perché poi siamo stati costretti a mettere un fondo di dubbia esigibilità su questi proventi che corrisponde a un 12% delle spese e è veramente alto, quando nel mondo normale e bilancistico comunque sia generalmente il fondo simile, si chiama di crediti di dubbia esigibilità, corrisponde a massimo a un 5%, qui siamo veramente a delle percentuali altissime. Quindi veramente ci domandiamo, ma ha ancora senso questo ente? Noi oggi avremmo voluto capire e anzi sentire dalle voci dei sindaci quali sono i benefici che ogni comune aderente ha avuto in termini di efficienza, in termini di efficacia, in termini di risparmio sui servizi aggregati. E invece, come al solito, non si sentono, si sente solamente dei numeri presi e messi lì tanto per far quadrare un bilancio. Il sindaco con la delega al bilancio prima ha detto che sicuramente si vede che le risorse destinate ai servizi comunque sia sociali sono in crescita. Io su questo bilancio e nelle previsioni del prossimo anno non l'ho visto in crescita, ma anzi in decrescita di circa da 23 milioni si passa a 22 milioni. Quindi non mi sembra che quantomeno ci sia l'intenzione di andare lì. Poi non si sa, per amor del cielo, ci auspichiamo che sicuramente finché sarà in piedi questa struttura sia veramente volta alle esigenze dei cittadini e meno alle esigenze tante volte dei politici e delle istituzioni che fino ad oggi, bene o male, hanno utilizzato questa struttura. Quindi, come mi sembra di essere stato abbastanza chiaro, il nostro voto in continuità con quelli che sono stati sempre i voti del centrodestra Valdera e di chi era prima di me qua a fare il capogruppo, Paolo Mandecca, che saluto, sarà un voto ovviamente contrario. Grazie.
Grazie consigliere, altri interventi?
Posso, presidente?
Prego, sindaco.
Allora, rispondo, intanto provo a rispondere al consigliere Picchi. Che fine ha fatto il piano strutturale? Il piano strutturale sta seguendo l'iter dovuto. La Giunta dell'Unione ha come regola è approvato le controdeduzioni nella Giunta. Abbiamo avviato la conferenza paesaggistica con Regione Toscana, ovviamente una conferenza paesaggistica di un piano strutturale intercomunale non si risolve in un'ora, neanche in due, neanche in una giornata, quindi sono state calendarizzate una serie di sedute per approfondire alcune tematiche comune per comune. Nel frattempo, e questo mi ero riservata di dirlo nel punto all'ordine del giorno relativo alla convenzione con Chianni, ma lo anticipo, nel frattempo abbiamo condiviso con Regione Toscana l'iter amministrativo da fare affinché anche il comune di Chianni entri nel piano strutturale intercomunale in corso, perché anche questo non è una cosa banale e semplice che decide il politico, il dirigente regionale di turno. È un iter che, tra l'altro, la legge regionale non aveva previsto che un comune potesse rientrare in un'unione che aveva avviato un piano strutturale intercomunale e che il comune che rientra nell'unione avesse anch'esso avviato un piano strutturale intercomunale con altri comuni. Quindi questi percorsi vanno costruiti e non si fa così in maniera estemporanea da un giorno a un altro. Quindi con Regione Toscana abbiamo condiviso questo percorso che comunque sta andando avanti, quindi non se ne è vista traccia perché fino ad oggi l'organo competente è stata la Giunta dell'Unione e ad oggi siamo al tavolo regionale per portare avanti la paesaggistica e poi gli altri adempimenti che seguiranno. Rispondo anche al consigliere Bagnoli. Non voglio farla lunga sul fondo crediti dubbi esigibilità, il 5%, il 20%. Il fondo crediti, l'importo del fondo crediti è determinato da una formula matematica che tiene conto di alcune cose. Quindi se si studia quella formula e si guarda il bilancio, viene fuori una cifra X, che per l'Unione è X, per il Comune di Pontedera è Y, per il Comune Capannoli è Z. Ma è una formula, non ci si inventa niente. E non se la inventa il politico di turno e il responsabile finanziario di turno anche in questo caso. Non voglio far polemica a cosa serve, a cosa non serve l'Unione. Il sindaco Terreni è stato chiarissimo. Abbiamo avuto dal 2020 ad oggi un incremento dei costi sui servizi scolastici ed educativi impressionante e se i comuni non se ne sono accorti nei nostri bilanci è perché l'Unione Valdera e il fondone e le risorse del bilancio dell'Unione hanno ammortizzato questi costi, perché altrimenti i nostri comuni sarebbero andati, per dirla alla capannolese ma anche alla pontederese, a gambe all'aria, perché sono raddoppiati i costi del trasporto, i costi delle mense, i costi per le sanificazioni sono raddoppiati. Quindi se siamo riusciti a tenere la barra dritta nel 2020 e nel 2021 è perché abbiamo stanziato molte risorse. A cosa serve l'Unione? Vi do una risposta semplicissima, secca, e ve ne do una sola. Per esempio, ad assumere ad inizio 2022 25 assistenti sociali per tutto il bacino della Società della Salute Valdera Alta Val di Cecina. Se non c'era l'Unione e la struttura dell'Unione e la scelta politica dei sindaci, non 7 dell'Unione, ma 15 dell'SDS, che davano mandato all'Unione di fare un concorso per assistenti sociali a cui si sono presentate 300 o 400 persone, e domani avremo 25 assistenti sociali assunte in modo indeterminato, che saranno il punto di riferimento dei servizi sociali nel nostro comune, è grazie al lavoro dell'Unione Valdera. L'Unione Valdera serve per esempio a questo. Sarebbe più che sufficiente, ma fa molto altro. Grazie.
Grazie Presidente. Se ci sono altri interventi, consigliere Menicucci, prego.
Buonasera. Allora, per quanto riguarda il bilancio triennale e il documento unico di programmazione 2022-2024, nel dettaglio il sindaco Terreni ha spiegato molto bene tutte le nostre scelte che vanno, come dire, in favore di tutti i servizi che sono stati anche dalla Presidente Cecchini presentati. Questo è uno strumento di programmazione di mandato noi lo consideriamo un documento, uno strumento molto concreto, uno strumento operativo, non demagogico, ma nello stesso tempo uno strumento strategico. Le scelte che vengono fatte sono scelte, a nostro avviso, compatibili e coerenti con le risorse che sono disponibili, che sono state precedentemente anche illustrate in modo molto preciso e puntuale, che sono attinte attraverso i trasferimenti correnti, le entrate extratributarie, e i punti che interessano il DUP sono molteplici. Quindi un ruolo importante dell'Unione, che riesce a svolgere una serie di servizi, le infrastrutture, l'istruzione e le attività culturali, lo sport, il turismo. Cerco di citarne, non è l'elenco della spesa, ma sono scelte importanti che sul piano politico hanno un senso molto importante. E non per ultimo riguarda il problema della salute. Prima è stato fatto questo accenno, ma è collegato al problema della salute, dell'assistenza, anche con l'assunzione di personale, e quindi il ruolo dell'Unione diventa già di per sé un ruolo molto importante, ma riguarda il territorio, anche le politiche per il lavoro. Quindi, insisto, è un impegno strategico rilevante sul quale la Giunta dell'Unione, come ha ben spiegato appunto il sindaco Terreni e il successivo intervento del Presidente, ha svolto e sta svolgendo, a nostro avviso, un ottimo lavoro di programmazione sugli interventi da fare in favore della popolazione della Valdera, che conta oltre 80.000 abitanti. Quindi è una, come dire, è un territorio di più ampio respiro, di più ampio raggio. Non è legato soltanto alle localistiche esigenze del Comune in quanto tale, che è molto importante, ma qui si deve operare, semmai lavorare non per togliere qualcosa all'Unione, ma semmai lavorare per dare strumenti in più, e quindi anche un rapporto importante tra comuni, che secondo me è fondamentale per non rimanere soltanto ed esclusivamente in ambito localistico. E nonostante questo, tengo anche a precisare oggettive difficoltà che sono state causate da questa pandemia mondiale. E nonostante questo, mi pare che questo strumento stia parlando in modo molto chiaro e preciso. Lo consideriamo un bilancio in equilibrio, e cioè un bilancio di previsioni in pareggio tra le entrate e le uscite complessive, e in equilibrio sulla parte corrente e di capitale. Quindi, per queste importanti, a nostro avviso, considerazioni, riteniamo quello della Giunta e degli uffici preposti, e che ringraziamo, un ottimo lavoro programmatico e contabile. E quindi, proprio per queste piccole ma importanti ragioni, noi esprimiamo il voto favorevole.
Grazie consigliere. Non vedo altri interventi. Si passa alla votazione al punto 5 dell'ordine del giorno. Bilancio pluriennale 2022-2024 e documento unico di programmazione 2022-2024. Prego, signore.
Bagnoli.
Contrario.
Cartacci.
Favorevole.
Della Bella.
Favorevole.
Di Graziano.
Favorevole.
Giuntini.
Astenuta.
Giusti.
Contrario.
Lazzarini. Marianelli.
Favorevole.
Menicucci.
Favorevole.
Monti. Monti.
È favorevole, ho visto dal labiale favorevole, sì, infatti ci ha dato l'ok.
Monti, può mettere il microfono? Non la sentiamo, se ci prova. Niente?
Sì.
Fatto, favorevole, scusate.
Grazie. Picchi. Prosperi.
Favorevole.
Serafini.
Favorevole.
Stamerra.
Favorevole.
Stefanelli.
Contraria.
Alderigi.
Favorevole.
Buti.
Favorevole.
Cecchini.
Favorevole.
Gherardini.
Sì, favorevole.
E Terreni.
Favorevole.
Quindi 14 favorevoli. Sembra essere 4 contrari e 2 astenuti.
Il risultato al punto 5 dell'ordine del giorno è di 14 favorevoli, 4 astenuti, 4 contrari, 2 astenuti. Se non ci sono altre cose, si può votare.
Presidente, se non c'è voto conforme, cioè se non c'è un voto difforme, lo consideriamo immediatamente esecutivo, va bene?
Quindi il punto all'ordine del giorno viene approvato. Passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno, che è ricognizione annuale.